Verso l'uno. Cinque capitoli sul bosco e la realtà. Una creazione radiofonica di Tommaso Giacopini. Capitolo 1. La realtà secondo la quercia. C'è una quercia in mezzo a un bosco. C'è un picchio che picchia col becco sul tronco di una quercia in mezzo a un bosco. C'è un bosco attorno a una quercia. C'è una quercia in mezzo a un bosco con un picchio che le picchia col becco sul tronco. C'è una betulla vicino a una quercia. C'è un faggio vicino a una betulla. C'è un sole che filtra tra i rami di una quercia sulle piume di un picchio, su una betulla, su un faggio, su un bosco. C'è un sole. C'è una quercia illuminata da un sole. C'è un sole che illumina le foglie di una quercia. Ci sono foglie che accolgono luce e si tingono di un verde quasi trasparente e la raccolgono quella luce, la assorbono, la fanno propria. La luce, la tengono stretta, la luce. C'è una quercia illuminata da un sole. C'è un sole sopra una quercia, ma il sole è anche dentro a una quercia, nelle sue centinaia di foglie che ora sono verdi, ora sono piene di verde, di clorofilla. C'è la clorofilla che cattura la luce di un sole attraverso piccolissimi buchi. Ci sono foglie piene di buchini, ci sono buchini chiamati stomi. C'è una quercia piena di stomi, una quercia piena di sole. C'è un bosco attorno a una quercia piena di sole. Ci sono una betulla e un faggio, ma non solo una betulla e un faggio, ma centinaia di betulle e migliaia di faggi e decine di migliaia di querce e di ontani e di frassini e di castagni. Ci sono betulle, faggi, querce, ontani, frassini e castagni pieni di foglie che sono piene di sole. Ora, in questo momento, ogni tanto invece piove. E allora il bosco ha le foglie piene di goccioline. E c'è una quercia sotto la pioggia. E c'è la terra bagnata e i lombrichi e la nebbia, ma non ora. Ora c'è il sole. E c'è un bosco sotto il sole. E c'è una brezza leggera che fa danzare le foglie. Le milioni di foglie. Le decine di migliaia di milioni di foglie. Le foglie che non si possono contare e che danzano in una brezza leggera sotto un sole e invitano il sole ad entrare. Ci sono rametti attaccati a foglie. Ci sono foglie attaccate a rametti. Ci sono rametti attaccati a rami e rami attaccati al tronco. Ci sono tronchi che sbucano dalla terra. Ci sono milioni di tronchi in un bosco. C'è un bosco con milioni di tronchi e tra questi c'è il tronco di una quercia illuminata da un sole. C'è una quercia illuminata da un sole, c'è un tronco di 800 cerchi, c'è un tronco di 800 anni. C'è una vecchia quercia in mezzo a un bosco. C'è un bosco vecchio, ma anche giovane. Ci sono giovani querce vicino a una quercia. E giovani betulle e faggi e frassini e ontani e castagni. C'è un bosco dentro un bosco. C'è un bosco dentro una quercia. C'è una quercia piena di sole. C'è una quercia illuminata da un sole ogni giorno da 800 anni. C'è un bosco che è giovane. C'è un bosco stanco. È vecchio il bosco. C'è una quercia che piange. C'è una quercia che piange. C'è una quercia che soffre la sofferenza di un sopravvissuto. c'è un sopravvissuto sotto un sole. C'è un bosco di sopravvissuti. È sopravvissuto il bosco. C'è una quercia spezzata e una quercia sradicata. C'è una betulla mutilata e una betulla contorta. C'è un faggio senza luce e c'è un faggio bruciato. C'è un bosco pieno di vita. È pieno di morte il bosco. C'è un bosco pieno di germogli. C'è una quercia sotto un sole e in mezzo a un bosco. Ci sono rami pieni di ghiande, ci sono ghiande piene di querce. Ci sono betulle piene di fiori che sono pieni di acheni, che sono pieni di betulle e di terra. Ci sono semi sotto la terra, ci sono foglie sopra la terra. C'è un bosco di semi sotto un bosco di alberi. C'è un bosco di radici sotto un bosco di bosco. C'è una quercia in mezzo a un bosco, sopra un bosco di radici. Ci sono milioni di radici sotto una quercia. C'è una quercia che si attacca alla terra con tutte le forze. C'è una terra attaccata ad ogni quercia, ad ogni betulla, faggio, ontano, frassino e castagno. C'è un bosco attaccato alla terra e una terra attaccata a un bosco. E un picchio che picchia col becco sul tronco di una quercia sopra un bosco di boschi. Ci sono radici attorno alle radici, e radici sotto alle radici, e radici sopra alle radici. Sono piene di acqua le radici. C'è una quercia sopra un bosco pieno di radici, piene di acqua. C'è una quercia sotto un sole e sopra la terra. C'è acqua sotto la terra. C'è acqua nella terra che attende di risalire. C'è acqua nel cielo che attende di ricadere. Ma non oggi, perché oggi c'è il sole e c'è una quercia sotto un sole. Ci sono vermi sotto la terra. Ci sono onischi e collembi e lombrichi e miriapodi. C'è un bosco di radici sotto un bosco. C'è un bosco di funghi sotto il bosco di radici sotto il bosco. C'è un bosco di micelio. C'è una rete di ife. C'è una rete invisibile che connette ogni radice ad ogni radice, ogni albero ad ogni albero, ogni fungo ad ogni fungo. C'è un fungo che vive per una quercia, c'è una quercia che vive per un fungo, c'è uno scambio. C'è una rete. C'è una rete che parla. C'è una lingua fatta di radici e terra e ife. C'è una quercia collegata a una rete. C'è una quercia collegata a una betulla, a un faggio, a un ontano, a un frassino, a un castagno. C'è un bosco che si tiene per mano sottoterra, che sorride sottoterra. C'è una quercia che piange. Ci sono 5.000 mani che la sorreggono, che la accarezzano. Ci sono mani sotto la terra. C'è una terra piena di dita che si estendono e raggiungono e toccano e si intrecciano. C'è un intreccio di dita sotto la terra. C'è un intreccio di vita sotto la terra. C'è una quercia sotto un sole e sopra a una rete di vita. C'è una vita sotto la terra. C'è una vita fatta di terra. C'è una terra piena di vita che è piena di amore. C'è amore in ogni vita. C'è vita in ogni amore. C'è una quercia che è sotto a un amore e sopra a un amore e di fianco a un amore. C'è un amore che è una madre. C'è una madre sotto la terra. C'è una madre che è anche sopra alla terra. C'è una madre che stringe la terra alla terra. C'è una madre che ha miliardi di figli e alcuni di questi si chiamano alberi, si chiamano boschi ed altri si chiamano picchi e tassi e onischi e ife. C'è una terra che è viva, c'è vita nella terra. C'è un'acqua che è piena di vita. C'è una cellula in ogni cellula e in ogni cellula c'è una cellula. C'è amore in ogni amore e in ogni amore c'è un amore. C'è un bosco in ogni foglia, c'è una madre in ogni foglia, c'è una parola, c'è un sussurro, c'è un orecchio che ascolta, c'è un fiume che ride, c'è una betulla che muore, c'è un fiore che sboccia, c'è un cervo che bramisce, c'è una cerva che risponde, c'è un lupo, c'è una quercia sotto un sole. Ci sono mille canzoni e una si chiama vento. Ci sono mille canzoni e una che la cantano in mille. Ci sono mille voci e mille voci che sono una. C'è una voce che è una voce sola. C'è un silenzio. C'è un silenzio. C'è un silenzio che esiste da sempre. C'è una terra che canta in silenzio. C'è un cielo che risponde al silenzio col silenzio. C'è un sole. C'è un solo sole su un pianeta solo. C'è un silenzio attorno a un pianeta. C'è un pianeta che canta una canzone nel silenzio. C'è un battito nel silenzio. C'è una nuvola che passa in silenzio su un pianeta. C'è un sole sopra una nuvola, c'è un cielo sopra un sole, c'è un sole con un cielo tutto attorno. C'è uno spazio vuoto ed è pieno di pieni. C'è un universo pieno di vuoto, c'è un'oscurità che è anche luce. C'è una quercia, c'è un bosco su una terra sola e piccolissima. C'è un cielo enorme che canta la canzone dei cieli. C'è uno spazio che è pieno di spazi, che è pieno di vita, che è piena di morti. C'è un mondo che è pieno di mondi, che è pieno di vita, che è pieno d'amore. C'è un messaggio che è pieno di silenzio. C'è silenzio e il silenzio è il messaggio. C'è un sasso che dorme. C'è vita su un sasso che dorme e che ruota in un universo. C'è un universo che è vivo, che è pulsante. C'è un universo che non esiste in cui esistono una moltitudine di cose che non esistono e che esistono da sempre. Tra queste c'è una quercia illuminata da un sole. C'è una quercia in un universo vuoto. C'è un vuoto che contiene una quercia, che contiene un universo. C'è un picchio che picchia col becco sul tronco di una quercia. Poi apre le ali e vola via. C'è una volpe che nascosta dietro a un tronco osserva il picchio che vola via. C'è una quercia sotto un sole. Capitolo 2. La realtà secondo la volpe. Terra secca, vento immobile, odore di sole. Naso che cerca, arsura, ombra, bosco. Ombre e luci dei raggi di sole che tagliano il bosco. Arrivano sulla terra, secca. Zampe lente, unghie che graffiano e cercano, scavano. Vermi? Niente vermi. Bacche? Nulla. Fame. Un po' più in là. Ancora un po' più in là, forse. La volpe alza il muso verso il cielo, in cerca di un odore, di una pista. Drizza l'orecchio in cerca del suono di qualcosa di vivo, di qualcosa di piccolo. Un topo, un riccio, una lepre. No, troppo caldo per una lepre. E comunque non ci sono più lepri. Da giorni non se ne vedono più. Veloci le lepri. Tanta corsa. Muso basso. Passo rapido. Un po' più rapido, non molto. Passo silenzioso. Terra dura. Odore di sole. Di secco. Di immobile. Di neanche un battito d'ali. E poi sì, invece. Rapido, fugace, fruscio di foglie, quercia, silenzio, fruscio, silenzio, caldo, silenzio. Forse non era nulla. O era qualcosa, ma non più. Ma sì, invece, c'è odore di buono. Battito d'ali. Fruscio di foglie, caldo interrotto da fruscio, battito d'ali, un merlo. No, non è un Occhi cercano, muso cerca. Laggiù, macchia verde che non è una foglia. Verde e un po' giallo, un po' rosso. Piccolo, rapido, picchio. Si muove. Testa sul legno, becco e corteccia. Volpe immobile, picchio, picchia. Testa verde, rossa, avanti, indietro. Picchia, picchia, picchia. Si ferma. Intermittente. Volpe, occhi sgranati, fissati sul picchio. Occhi gialli, predatore. Pelo irsuto, rosso, folto, teso, selvatico. Pazienza, caccia, zampa sollevata. Come ogni volpe prima di lei, come ogni coyote, sciacallo o lupo, ora e fin dalla notte dei tempi, dai deserti dell'Africa centrale alle steppe tempestate dal vento della Mongolia, dalla sozzura dei vicoli notturni di Milano e Londra alla sterminata taiga siberiana, zampa sollevata. Un gesto che collega ogni canide a ogni canide, ora e da sempre. Il picchio picchia, poi vola. Altro ramo, ali che volano, occhi che seguono. Ontano, faggio, betulla, lampo di piume, immobilità di pelo. Tic-tic-t, tic-tic-t. Altro ramo, altro. Il picchio che picchia, che mangia, che prende formiche, lingua, testa, la volpe sa, conosce, ha già visto, ha già fatto, ha già vinto e ha già perso. Un passo falso, troppo rapido, prematuro e il picchio vola. No, troppa fame, troppo caldo. Un'ape ronza attorno alla testa della volpe. No, non ora. Ape. No, ape non si mangia. Morde, fa male, fa gonfiare la lingua. Sguardo fisso sul picchio, inchiodato sul picchio. Che batte testa, batte becco, poi gira attorno al tronco, dove non vede la volpe. Bene. Molto bene. Volpe in avvicinamento. Passo silenzioso. Terra secca e dura, passi piccoli e cauti, senza pestare il rametto, senza pestare la foglia, senza calciare il sassolino. Silenzio. Passo preciso, come su neve ghiacciata, ma no, niente neve. Terra secca e dura, foglie secche, croccanti. Non deve fare rumore. Volpe vicina. Tre passi, forse quattro. Odore di picchio. Volpe quatta, attesa. Picchio ignaro. Silenzio. Occhi di picchio. Testa a scatti. Inclinazione. Occhi aperti. Bianchi. Tra le piume nere. Volpe quatta, picchio a scatti, bosco, quiete, caldo. Picchio vola su altro ramo. Pazienza, attesa. Il momento arriverà. Il momento arriva sempre per chi attende con pazienza. E la volpe lo sa, lo ha sempre saputo. Lo sa nelle ossa, nel sangue, nel pelo e nel muso. D'un tratto, una breve e agognata folata di vento si infila tra gli alberi. Il bosco intero sembra sospirare di sollievo. Poi il vento cessa di nuovo. Sembra d'essere in un dipinto, di Bierstadt o di Turner. Tutto è immobile e tutto è pieno di vita. Volpe e picchio. Estate. Olio su tela. Altro odore. Forse una talpa, forse un ghiro. No, ora l'uccello. Piume verdi. Due passi di volpe. Solo due, poi tre. Occhi su preda. C'è un mondo di prede e predatori, in cui la preda è quasi sempre anche predatore. Ed è così che il picchio estrae dal tronco d'albero quello che sembra essere un buon bottino. Un pasto abbondante, una larva bianca e viscida e lucida, carnosa. Un coleottero che non diventerà mai un coleottero. Il picchio comincia ad ingozzarsene puntando il becco verso il cielo. Grandi movimenti del collo, colpi di tratto faringeo, battito d'ali, ma poi la larva, anziché infilargisi in gola, gli scivola via. Volpe attenta, larva che cade sospesa nell'aria, picchio stupito, aria calda, volpe attentissima, larva che cade, battito d'ali, picchio impicchiata, volpe che salta, balzo, volpe vicina, molto vicina, altro balzo, larva che tocca a terra, picchio che tocca a terra, che quasi prende nel becco la larva, volpe che vola, picchio a terra, poi picchio che vola, ma no, schiacciato a terra, zampa pesante, picchio leggero, mascella, denti, fauci, ossa che scricchiolano, collo spezzato, ali a scatto, piume spiumate, collo innaturale, morsi, sangue, ma poco. Piume verdi su terra secca e dura. Volpe che cammina. Occhi al cielo, sole basso. Tramonto. Cammina, zampe rapide e felici. Ruscello, acqua, beve. Due sorsi. Tre sorsi. Lingua sulle labbra. Altri due sorsi. Acqua fresca. Rumore secco. Testa alta, sguardo attento, orecchie dritte. Immobile, ascolta. Silenzio. Non è niente. Forse una vecchia quercia che scricchiola. Volpe cammina, bosco, immobile. La volpe cammina e il bosco rimane immobile tutto attorno. Il sole, scendendo dietro la collina, la colpisce di lato. Il pelo rosso e bianco, le zampe marroni, rapide e silenziose. Ha il passo di chi sa dove andare, di chi ogni sera alla stessa ora percorre la stessa via. Ha il passo di chi torna a casa. E casa è un buco nella terra, celato dall'incavo di una roccia, in una zona ombrosa e densa di alberi. Casa è quel luogo dove fino a poche settimane prima viveva con il suo gruppo, i suoi fratelli, e che ora è un luogo a cui l'istinto la chiama ancora ogni sera. Due dei suoi fratelli sono già lì. È il loro punto d'incontro. Si toccano i musi, si annusano, si saltano addosso giocando. Il quarto di loro è sparito da qualche giorno. Le volpi lo sanno, ma non ci pensano. Casa ha odore di casa. I fratelli hanno odore di casa. Ed è un odore che non le appartiene più. Un'ultima toccatina di muso, un'ultima rotolata, ed è ormai sera. Non lo sa e non ci penserà mai, ma è l'ultima volta che tornerà alla tana, ormai adulta. La volpe riparte nel crepuscolo. Caldo, meno caldo. Brezza leggera, odore di fresco, odore di pioggia. Muso in alto, muso al cielo. Odore di pioggia. Nubi nere lontane, odore di vento, di tuoni, di rami spezzati, odore di solitudine, odore di notte, di paura. Poco tempo. Passo rapido, orecchie basse, foglie fremono, vento, uccelli agitati, voci stridule, volpe che salta tra tronchi, rami, rocce. Silenziosa come la pioggia lontana. Ma non poi così lontana. E non poi così silenziosa. Cielo buio, grigio, minaccioso. Foglie nel vento. Odore più forte. Sopra la collina, oltre il ruscello, sotto il faggio caduto, oltre la roccia col muschio, tra le radici della quercia, tra i due sassi, buca, tana. Naso che odora attorno alla tana. Odore di nessuno. Volpe calma. Dalla buca, occhi aperti, guarda. Tempesta che arriva, lampi, trepidazione. Leccata di zampa, altra zampa, coda, grattatina sotto il mento. Cambio di posizione, ricomincia dall'altro lato. Leccata di zampa, altra zampa, coda, naso, fuori dalla buca. Cielo pesante, sempre più buio. Cielo denso, teso. Bosco agitato, fremente, ansioso, spaventato. Volpe intimorita. Lampo, tuono, rombo, terra che trema, pioggia che finalmente cade. Dolce, per ora. Terra che sfrigola, foglie secche che crepitano. Quando la pioggia inizia a cadere, lo fa con inaspettata dolcezza, come un allegro tamburellare, come se la pioggia stesse bussando alla porta della terra per chiedere: «Ehi, ci sei? Stai dormendo?» E la terra risponde e lentamente le apre, come a una vecchia amica. Si sgranchisce il corpo dormiente, lasciando intravedere le fessure, le crepe, le ferite di una lunga estate rovente. Le goccioline entrano in quelle fessure, in quelle crepe, in quelle ferite. La volpe annusa l'aria ed è come se sorridesse, gli occhi socchiusi in un'espressione di calma e serenità. L'odore della pioggia le piace molto. È da mesi che non lo sente. E a dire il vero, nella sua giovane vita l'ha sentito solo un paio di volte, e solo da volpacchiotto. Per cui decide che sì, l'odore della pioggia sulla terra calda le piace proprio. Sa di buono, sa di fresco, sa di fiori e sa di vermi. E poi il dolce tamburellare delle goccioline tutto d'un tratto si trasforma, cresce, cambia in intensità, aumenta tanto di frequenza quanto di volume, dal dolce picchiettare a un fragore potente e continuo, dal quasi nulla al tutto tutto insieme, dalla carezza a una raffica di pugni. Volpe spaventata, tana poco profonda, gira, rigira, guarda fuori, poi dentro, poi si gira, di nuovo, tana troppo poco profonda, scava, unghie, terra, sassi, unghie, scava, scava, tana un po' più profonda, gira, rigira, guarda fuori, si accuccia, protetta, meglio protetta, incassa la testa, muso sulle zampe, coda attorno al corpo. Un altro tuono si abbatte tra terra e cielo, e la terra tutta sembra spaccarsi in due, e la pioggia picchia al mondo con ancora più insistenza. La volpe sobbalza, si alza in piedi, si gira e cerca di infilarsi ancora più in profondità nella sua tana. Guadagna appena qualche centimetro e si rigira. Ora lo sguardo che rivolge al cielo grigio e nero e illuminato dai tuoni è uno sguardo di paura. Sola, nella sua tana, con addosso solo i suoi pochi mesi di vita, si stringe a sé, tremante come una preda, in balia di quel mondo d'un tratto minaccioso e grande. Lo imparerà la volpe, che anche i temporali passano e che il sole splenderà domattina su un bosco rinfrescato e lieto. Lo imparerà. Per ora vive solo la pioggia rombante. Pioggia, pioggia, odore di pioggia che è odore di tuono, di paura. Troppa pioggia, tanta paura. Capitolo 3. La realtà secondo l'acqua. Notte di nubi, di un buio pesto, terso, teso come un telo, nero, duro, tirato quasi fino a strapparsi, senza stelle, senza lune, senza luce, privo d'ogni lume, lucciola o torcia, nero. E in questa notte, tirata come un telo, piove pioggia, e goccia dopo goccia dopo goccia, una dopo l'altra, trova voce dolce, l'acqua e si infrange, in caduta libera dalle nubi al suolo, dalle nubi alle foglie, dalle nubi alle radici, dalle nubi ai fiumi, ai laghi e al mare, a quella pozzanghera enorme che è il mare, che è l'oceano. E poi dall'oceano risale, dal suolo risale, dalle foglie risale, dalle radici risale, e dai fiumi e dai laghi e dal mare risale l'acqua, che è una e innumerevole, unita e scissa ovunque e in tutte le cose, presente, passato, futuro, infinito. L'infinito dell'acqua è l'infinito del tutto. Il tutto è per forza infinito, o non sarebbe un tutto, ma un nulla, che è il contrario di un infinito, che in quanto infinito si espande per sempre, ai limiti e oltre ai limiti, sale, scende, risale, ridiscende, come ora che la pioggia piove, cade, e allora il mondo si inonda di vita, quella vita che è, quella vita che è portata, nutrita, generata dall'acqua, quell'acqua che è la madre assoluta, antica, prima e primordiale, eterna. Eterna quanto può essere eterna una cosa che un tempo non c'era e che ora sembra essere eterna. Ma adesso, torniamo all'adesso, all'incessante essere della pioggia battente sulla terra, secca e dura, che si apre come una ferita e lascia entrare le possibilità di una vita nascente, di una ripartenza, dopo l'arsura, la dolcezza, la fragranza, la carezza dell'acqua, che si posa sul bosco, nel cader della notte, sulla foresta, che allora respira come un corpo antico che da un sonno antico si risvegli ora. Ed è un morbido risveglio, un morbido esistere quando le gocce gocciolano, quando i fiumi scorrono, e il richiamo dell'acqua è un sussurro all'orecchio, un impetuoso sussurro all'orecchio della terra, che le dice: ehi, risvegliati, ehi, risvegliati. E la terra risponde annuendo, risponde lasciando che l'acqua sia acqua e le passi sopra e sotto, fuori e dentro, che l'acqua la permei, la sciolga, la invada, la impasti, così che non ci sia più distanza tra l'acqua e la terra, che non ci sia più separazione, ma una stretta di mano. Così come una stretta di mano è quella delle radici sotto il suolo, che stringendosi per mano sotto il suolo si dicono: ehi, risvegliati, ehi, risvegliati. Si sgranchiscono gli alberi, silenziosamente. Si riapre una quercia in cima alla collina, si risveglia un faggio, e sul faggio la pioggia piove, e piove su betulle, faggi, querce, ontani, frassini e castagne. Ridono betulle, faggi, querce, ontani, frassini e castagni, ritrovandosi in coro, ritrovandosi a cantare a una voce sola, la voce dell'acqua, il canto dei canti della madre delle madri. La terra è la madre, l'acqua la nonna. C'era un mondo, c'era un gigantesco corpo di roccia sospeso, una pietra blu e verde, ma soprattutto blu, che ruotava nello spazio da 4,5 miliardi di anni, forse, ricoperto da un'acqua che era già presente nello spazio interstellare da 4,6 miliardi anni, forse. Per cui sembrerebbe forse corretto dire che forse l'acqua è più vecchia della Terra. Forse. E poi quell'acqua presente sulla Terra, ma forse più vecchia della Terra, diede vita a creature. Forse. Le prime forme di vita presero forma dall'acqua. forse, nell'acqua, che poi non era una pozza d'acqua ma un oceano, forse. Un unico oceano attorno all'unico continente, forse. Che diede inizio alle uniche forme di vita sull'unico pezzo di roccia che ospita la vita, in quello che forse era l'unico universo, forse. L'unica acqua nell'unico universo, forse. Forse discendiamo tutti da quelle creature. Forse discendiamo tutti dall'acqua, come se in qualche modo fossimo l'acqua. E allora tutti siamo acqua, figli dell'acqua, e infatti saremmo fatti da quasi l'80% di acqua alla nascita. Ma poi ci asciughiamo, che da vecchi siamo fatti d'acqua solo per metà. Ma se siamo acqua e figli dell'acqua, allora io sono acqua. E come acqua piovo, grandino, nevico, evaporo, ghiaccio. E mi lancio sul mondo e dal mondo risalgo, lanciandomi all'insù e poi all'ingiù, come ora, in cui piovo incessantemente sulla foresta e sui migliaia di alberi, betulle, faggi, querce, ontani, frassini e castagni, sulle volpi e le loro tane, sugli uccelli e i loro nidi, sugli uomini e le loro case, sui tetti delle loro auto, sui loro ombrelli, sulle loro giacche, sui loro cappelli, su tutto quello che interpongono tra loro e la pioggia, tra loro e l'esperienza della pioggia. Piovo sulle loro aiuole fiorite, sulle loro aiuole ferite, dai muretti, dai concimi, da fungicidi, pesticidi, insetticidi e diserbanti, teli pacciamatura, protezioni antilumache, antiroditori, antigatti, antiungulati, antipioggia. E così cado. E in quanto a pioggia non mi importa di cadere, cado e basta. E non è buono e non è cattivo, cado. Cado perché esiste una forza chiamata di gravità, ma che è in realtà una forza di leggerezza. E così scorro e mi porto sulla pelle del mondo, e allora la notte, questa notte ma tutte le notti, non sono poi così scure, e quel telo tirato e terso non è poi così terso, ed esistere ora è cosa dolce e leggera. E ogni volta in cui penso, o ogni volta in cui avrei pensato che non fosse così, c'è un sole che mi ricorda la luce e che mi ricorda di risalire dalle profondità delle profondità abissali alla leggerezza delle leggeri nubi cerriformi. E grazie a quel sole ritorno goccia, microgoccia, goccia di nebbia, e riparto ancora una volta verso il cielo. Vado e vado, evaporo, e il vento inventa il mio incanto, e sola volo e vedo, più mi innalzo e meglio vivo, perdo forma mia, prendo forma del tutto, inesistente alle vicende dell'io, sono una tra tante e di tante una, sono una e milioni, sono nuovamente nuvola, scissa e unita, effimera e infinita. Nel gioco irripetibile delle vite irripetibili, ascendo, come non ci fosse mai stata nessuna separazione, nessun dolore, nessuna ingiustizia, nel gioco in cui le cose solamente sono, e non sono giuste e non sono sbagliate, ma sono, semplicemente sono. Così come sono, così come sempre, così come sempre stata una la vita, uno lo spirito, in tutto e in tutte le cose, nell'erba che cresce, nell'aquila che grida, nella pietra che dorme, nel lupo che ulula e in te, assolutamente in te, assurdamente in te, per quanto tu possa dimenticartene. Per quanto tu possa volertene disfare, scrollartelo di dosso questo spirito, questa unità, che che eppure, malgrado tutto, tutto avvolge, tutto ti avvolge. E non perché sei speciale, ma perché sei speciale. Capitolo 4. La realtà secondo l'uomo. C'è un caldo tremendo. Un'afa che fa schifo, che ti si appiccica la maglietta alla schiena e le zanzare. Ci sono pure le zanzare. Cioè, almeno quando fa un caldo così, di solito le zanzare non ci sono, ma invece sì, ora ci sono anche quelle. E mi si attaccano addosso, come la maglietta, come il sudore, un fastidio. Cioè, cosa mi è saltato in mente di farmi una passeggiata proprio oggi? No? Una bella giornata all'aperto, pensavo, no? L'aria fresca, la natura, gli uccellini. Ma qui non canta nemmeno un passero. Sono tutti muti anche loro, morti stecchiti con questo caldo. Non tira un filo d'aria. Cioè, non è che sarebbe meglio se ci fosse un po' di vento, Ma che a me il vento fa innervosire. Ma almeno un po' di sollievo, dai. Cioè, così è insopportabile. Prima sentivo un picchio che faceva la sua cosina lì picchiando la testa contro il tronco. E l'ho anche visto volare di qua, di là. Cioè, io credo che fosse un picchio, Aveva le piume un po' verdi. Ma ora sta zitto pure lui, ci avrà caldo. E poi a questo caldo atroce si aggiunge un silenzio torrido e poi mi fanno male i piedi. Cioè, le scarpe nuove acquistate online, Cioè, non si deve mai acquistare online. Soprattutto le scarpe, che poi ti arrivano dalla Cina e non le puoi provare. E quando ti arrivano e te le infili, fai finta che vanno bene, no? E tanto mica le puoi mandare indietro. Sì, puoi anche mandarle indietro, ma ti costa di più che comprarle nuove e inviarle fino a Guangzhou. E allora ti tieni male ai piedi. E vai a camminare in una giornata torrida di agosto con le scarpe cinesi. E poi basta, oggi mi infastidisce tutto. Cioè, sono infastidito da quanto sono infastidito. Mi siedo su una roccia, chiudo gli occhi. È uno di quei giorni. Con gli occhi chiusi mi perdo, cioè, in questa realtà che mi sta stretta, in questo mondo che per un motivo o per l'altro mi sembra per forza sbagliato, cattivo. Mi chiedo perché. Perché questo, perché quello e soprattutto perché a me. E ritorno alle scarpe cinesi e al torrido silenzio, la maglietta appiccicata, le zanzare, tigre naturalmente. Cioè, se già quelle normali erano tremende, questa versione qui potenziata è proprio una tortura. Ma sai cosa? Me le tolgo le scarpe cinesi e mi tolgo pure la maglietta e rimango qui da solo, seminudo nell'intrico della foresta, con la pelle ridicolosamente priva di peli o piume o muschio. Glabro. Chiudo gli occhi, mi stendo e lascio che il sole che filtra spietatamente attraverso i rami immobili mi bruci la pelle. Respiro lentamente, profondamente, e invece che trovare la pace, mi sale ancora di più la rabbia. Prendo un sasso, lo osservo per qualche secondo in cerca di qualcosa di bello, di qualcosa che mi stupisca, di qualcosa che non ho mai visto, di qualcosa che mi tira un po' su d'animo. Ma che nulla. Un sasso è solo un sasso. Lo lancio contro un tronco e caccio un urlo. Arrabbiato. È arrabbiato da chissà che. Il sasso picchia contro il tronco con un rumore secco, inutile, poi rotola tra le foglie. E poi si ferma, poi rotola di nuovo e poi si ferma definitivamente. Povero sasso. Ora se ne starà lì per sempre. Vabbè, no, perché io invece dalla rabbia lancio un altro grido. No, ma è che mi manca l'aria, cioè c'ho caldo, c'ho la pelle bruciata e soprattutto c'è una cosa dentro che mi squaglia, che mi marcisce dentro e nel sole, nel canto degli uccellini possono scioglierla quella cosa lì. Mi rimetto a camminare a piedi nudi e la terra secca mi fa male. I sassolini sotto la pianta del piede anche di più. Bene. Lo voglio questo dolore. lo voglio assaporare tutto, cioè io lo voglio proprio sentire. È il sintomo che sono ancora vivo, che ho ancora un corpo. E se mi dovesse uscire sangue, ancora meglio. Cioè significa che ho ancora sangue, che ho ancora un cuore che batte. E io non lo so perché batte comunque. Ho letto che il cuore umano continua a battere anche quando lo tiri fuori dal corpo. È dotato di cellule specializzate che continuano le contrazioni anche senza l'impulso da parte del cervello. Cioè tipo che se lo metti in una soluzione salina, lui va avanti a battere per sempre, inutilmente. Forse non proprio per sempre, ma comunque per un tempo molto più lungo di quanto si penserebbe. Ecco, io il cuore è come se me lo fossi tirato fuori e ficcato in un barattolo di acqua e sale. E lui batte. Per qualche motivo lui batte. Mi fanno male i piedi. Ancora più male i piedi. E poi mi viene un pensiero. C'è una domanda, no? Ma è che a me, cioè io, ma di tutto questo dolore, ma cosa me ne faccio? Sì, certo, questo dolore ai piedi, ma quell'altro dolore, eh? Quello che non è legato a una parte del corpo, quel cordoglio, no? Quella rabbia. No, non è rabbia, è proprio dolore, è doloroso. E allora quel dolore me lo sento tutto, me lo ascolto, me lo lascio girare dentro e attorno. E non vedo altro che dolore. Cioè, attorno a me ci sono altre cose con altri dolori diversi dal mio, ma sempre dolorosi. Un faggio che non ha raggiunto la luce del sole e ora muore seccato, un'ape che prima volava e ora è finita a essere pasto di un uccellaccio, un frassino infestato e soffocato dall'edera, uno scarafaggio calpestato, un fiore mangiato, una ghianda marcia, tutto è dolore. Tutto è morte, tutto finisce per essere irrimediabilmente, perennemente, costantemente annichilito da un mondo che di sicuro è doloroso. O forse anche crudele. Ecco, è anche crudele. E poi guarda, poi piove. Come sempre si mette a piovere. E anche la pioggia si unisce alla tristezza, cioè alla rabbia. E io non ho un posto dove ripararmi, allora mi rimetto le scarpe in fretta e furia, corro, mi inzuppo in questa pioggia che è l'apice di una giornata terribile, prima terribilmente torrida e poi terribilmente bagnata. Corro nelle mie scarpe cinesi che sono anche già tutte rovinate, finalmente arrivo a una grotta, un'insenatura, no? A una cavità, a un buco in cui posso più o meno accucciarmi e più o meno proteggermi dalla pioggia. Mi butto a terra, schiena contro la roccia, guardo la pioggia, ne sento l'odore, ne ascolto il suono, mentre si schianta sulle foglie, sulla terra secca, dura, sui sassi. Sento l'odore della terra mentre si mischia a quello dell'acqua che cade dal cielo. Le nubi nere che oscurano il cielo serale, le nubi nere che oscurano la mia mente. E poi piango. Mi sorprendo e piango. E piangendo è come se piovessi anch'io, no? Cioè, allora quelle nubi mie personali che ho dentro si infrangono, si riversano sul mio animo, prima arso, bruciato, ora inondato, che scioglie la rabbia, rivela la tristezza, che a sua volta rivela il dolore, ma mica un dolore come quello di prima, eh? No. Un dolore più vero, un dolore più autentico, più semplice. Un dolore che è l'origine e la fonte, e non porgo argini al mio fiume. E finalmente mi lascio scolare, mi lascio inondare, piovere, affogare, sprofondare, qui nel mio antro buio, in questa sera buia, in questa tempesta buia, nello sfracellarsi dei mondi interiori ed esteriori. Al culmine della tristezza, nella notte delle notti. E anche la notte delle notti è seguita da un'alba. E fu così che dopo che piansi e mi inondai per tutta notte, vidi un sole timido apparire e perforare la densa coltre di nubi, che rischiarate dai raggi di luce si dissiparono, come se d'un tratto fossero fatte di una materia più leggera, più labile. Quelle nubi che mi erano parse così dense da essere rocce incastonate nel cielo erano ora della consistenza dell'aria e del vento. E furono proprio l'aria e il vento e quel sole che prendeva sempre più coraggio a soffiarle via. Come se non ci fossero mai state, come se non fossero mai esistite. Fu allora che inaspettatamente, inspiegabilmente, malgrado facessi di tutto per non farlo, mi rasserenai. Come si rasserenò il cielo, mi rasserenai io. Albeggiai come albeggiava il sole in quella mattina di agosto. Per un attimo mi parve di intravedere qualcosa, una chiarezza, una limpidezza sconosciuta. Attraverso il pianto, attraverso la lacrima, mi parve trasparente la vita, nitido il suo disegno, perché ora non vedevo altro che luce e bellezza e quelle goccioline rimaste posate sulle foglie e sui fiori e quell'umidità che, evaporando, si innalzava nel cielo come il magico respiro della terra. E allora, per un momento, ma proprio solo in quel momento, mi parve che tutto fosse unito, che tutto convergesse verso un unico punto, che nulla fosse più separato. E allora mi venne un pensiero. Cioè, adesso che sono tornato a casa e guardo fuori dalla finestra, mi sembra di nuovo strampalato, mi sembra ingenuo, però ci tengo a riferirtelo. No, perché io in quel momento, sono un po' imbarazzato ad ammetterlo, ma io in quel momento credetti realmente che ogni cosa fosse permeata d'amore e di bellezza. Cioè, tipo come se un velo mi fosse brevemente stato levato dagli occhi, no? Credetti che la vita fosse in tutte le cose, che tutto fosse abitato da quell'unica vita, che corre nelle mie vene come attraverso il tronco di una betulla o lo stelo di un fiore, ma anche nel corpo duro di un sasso o nell'ala piccola piccola trasparente della zanzara. Mi sembrò di capire che fossero le cellule stesse ad essere piene di vita e che se ogni cellula è abitata dalla vita, allora di sicuro ciò doveva significare che la parte più piccola di ogni cellula fosse la coscienza. Cioè, mi parve proprio di capire così, che la parte più piccola di ogni cellula, ma anche di ogni atomo, fosse la coscienza, che è una, ma è tutte. È la mia, ma è universale. E ora che sono tornato a casa, dopo la mia giornata e la mia nottata nel bosco, e mi chiedi com'è andata, mi sento un idiota, però te lo racconto comunque ciò che ho provato. E poi forse non fa nulla se non mi capisci. No, dico sul serio, non è poi così importante quello che cerco di dirti. No, davvero, davvero. No, dai, è comunque tardi e c'hai fame, dai. C'è da mettere sulla pasta, l'acqua bolle già da un pezzo e comunque ti sto annoiando, no? Dai, parliamo d'altro. Capitolo 5. La realtà secondo il bosco. Ci fu una quercia che, vecchia e storta, diede una ghianda che affidò alla felce schierata ai suoi piedi. Poi salutò il vecchio nonno cielo, rivolse un cenno alla cara betulla, in uno slancio d'affetto abbracciò il biancospino, si lasciò prendere per mano dall'amico vento e crollò. Si tesero lunghe le braccia del rovo e i palmi morbidi del mughetto, che accompagnarono il tronco stanco della quercia a giacere tra campanule e botton d'oro. Cantarono le primule, piansero le violette, le cicale dissero due parole e poi anche loro si unirono al canto. L'edera abbracciò il tronco, il convolvolo ne fasciò i rami spezzati, la golena ne baciò la corteccia e la felce, che ancora stringeva in una foglia la ghianda, l'appoggiò con cura sulla terra umida. Gli onischi le scavarono una culla. Il micelio la avvolse con dolcezza. I lombrichi la ricoprirono di terra morbida. All'ombra della quercia madre, la quercia figlia dormiva nella ghianda. L'epilobio danzava con la brezza, a cui il soffione donava i semi bianchi. La rosa canina guardava un po' in disparte, per rispetto più che per superbia. Con la prima pioggia, la ghianda trovò casa nella terra. Con il primo sole, la radice spuntò dal pericarpo. Il maggiolino verde fu il primo a scorgerne il germoglio e lo salutò con le piccole antenne lucenti. Poi ci furono le api, le lucertole e il topo ragno. L'agrifoglio difese il germoglio dal cerbiatto, l'ortica dal tasso e dal capriolo, e la volpe, che creò la tana sotto il tronco della quercia caduta, tenne lontani lo scoiattolo e la lepre. Un uomo a piedi nudi giunse un giorno a riposarsi in quel punto del bosco. Si sedette sul tronco caduto della vecchia quercia, estrasse un libricino dalla tasca, scrisse una lunga poesia che inizia con una quercia in mezzo a un bosco e termina con una ghianda che germoglia dalla terra. Avete ascoltato Verso l'Uno, 5 capitoli sul bosco e la realtà. Testo e regia Tommaso Giacopini. Composizione musicale e voce Tommaso Giacopini. Presa del suono, mixaggio e editing Thomas Chiesa. Produzione Francesca Giorzi.